Vi ringrazio di dedicare questa. Non sarà lunghissimo, perché è un capitolo più breve rispetto a quello della volta scorsa e anche a quello della volta prossima, ma che cade proprio nel giorno giusto, o nel periodo giusto, sarebbe più corretto dire. Intanto vi porto i saluti anche di Roberto e Maria, che oggi diventano nonni effettivamente, nel senso che il bambino arriva in Italia e quindi arrivava proprio in queste ore e ci sembrava bello che potessero tranquillamente vivere questo momento. E, vi dicevo, il capitolo che affrontiamo oggi della Moris Letizia è un capitolo breve, fatto dai numeri che vanno dal 165 al 198, quindi una trentina di numeri. E come titolo generale è L'amore che diventa fecondo, ossia la fecondità e la generatività dell'amore. Cade bene in questo periodo in cui ci stiamo preparando alla nascita del Signore e soprattutto. Subito le prime parole che aprono questo capitolo sono già di per sé parole che ci aprono a qualcosa di grande, perché ci ricordano che l'amore dà sempre vita. Noi oggi forse dobbiamo fare il contrario di quello che dobbiamo che facciamo normalmente, cioè ricordare il fatto che uno degli scopi del matrimonio non è semplicemente quello dell'unione tra gli sposi, ma uno degli scopi del matrimonio è quello anche di generare vita. Sul che cosa voglia dire generare vita, forse abbiamo da spaziare un attimo, da allargare un attimo i nostri confini. Noi siamo convinti che, ed è chiaramente la prima generatività che cogliamo, è quella di mettere al mondo figli. Sì. Si direbbe dalle statistiche che ci sono intorno a noi che questo non vada più così tanto di moda, che non ci sia più tutto questo fervore. Io sono, l'ho scoperto anch'io recentemente, in uno dei pochi paesi, NUS, dove la curva demografica è meno cattiva che da altre parti. Per capirci, a Châtillon sono nati, mi sembra, sui 13, 14 o 15 bambini. Qui nell'anno scorso, in questo anno che si sta chiudendo, a Nus siamo già a 25 e Nus è molto più piccolo di Châtillon. Quindi questo fa parte in un certo senso del cammino che stiamo vivendo. Ed è indubbio che il generare ha come primo scopo quello di dare vita a qualcosa di diverso dai due da cui partono. Allora ecco. Noi siamo abituati ogni tanto a ricordare, no, che lo scopo del matrimonio non è solo quello di generare vita, ma è anche quello dell'unione della coppia, lo scopo della sessualità, per esempio, mentre invece oggi siamo invitati forse a riflettere sulla generatività, cioè il generare. La novità un po' dello stile della Moris Letizia, almeno, non è quello di cominciare a sottolineare tutte le problematiche. Questo non succede in quasi nessun capitolo della Moris Letizia, che venga puntato, se non in alcuni singoli numeri, il dito su determinate cose, perché poi la ricerca sociologica, la ricerca teologica in questo ha fatto dei passi avanti notevoli. Volendo anche, per essere leggermente critici, ma è giusto anche esserlo ogni tanto, usando paroloni per dire delle cose che poi sono sotto gli occhi di tutti per certi versi. La novità di questi numeri è che non si parla solo di ciò che impedisce la vita, ma si mettono le basi per cogliere la positività di una vita allargata, di un uscire da una logica puramente generativa, ma di andare anche, e ho trovato di una grandissima delicatezza. Ci ricordiamo sempre lo scopo di questi incontri, non è di capire tutto quello che la Moris Letizia ci vuole dire, ma è piuttosto di darci alcuni parametri da una parte, ma soprattutto il gusto di andare a riprendere il testo. Credo che, per esempio, ci siano tutti dei capitoli, a partire, per esempio, dal numero 166, in cui Si parla dell'accogliere della vita, si parla poi anche proprio l'attesa propria della gravidanza, che sono delle pagine forse che andrebbero lette insieme a delle amiche che vivono quell'esperienza, insieme a dei figli che vivono quell'esperienza, perché è lì che tu cogli come il piano della teologia, il piano della parola di Dio si incarna e deve incarnarsi anche con la vita delle persone, con la vita concreta delle persone, dando una ragione profonda a quello che è il nostro accogliere. Accogliere una vita. La famiglia è l'ambito non solo della generazione, ma anche dell'accoglienza della vita che arriva come dono di Dio. E ancora la sottolineatura dell'importanza delle famiglie numerose a cui non siamo più abituati. Io quest'estate avrò il matrimonio di una coppia che ha 7 figli, che è una delle cose, non mi è mai successo in tutti questi anni di avere dei numeri di questo genere. Quindi, indubbiamente, la generazione è qualcosa che è immediatamente visibile, ma che se ci pensiamo bene è anche ciò che immediatamente ci dice l'essenza profonda di Dio. Dio in tutta la Bibbia è definito in tantissimi modi, siamo noi ogni tanto che vogliamo ridurlo a pochi, ma uno dei nomi con cui Dio sicuramente si contraddistingue è che è Dio Padre, Creatore, colui che dà la vita. E quindi da questo punto di vista il concepire, il partecipare alla generazione non è altro che partecipare a una delle essenze profonde di Dio. Credo che banalmente questo non è nell'Amoris Laetitia, ma è nella vita di ciascuno di noi, ci sia un modo di parlare di Dio Padre prima di essere genitori e un modo di parlare di Dio Padre dopo essere diventati genitori. Forse solo un genitore capisce veramente che cosa voglia dire sono pronto a morire per rischiare la morte. E se ci pensate bene, questo esula un attimo da quanto stiamo per dire, ma poi neanche poi così tanto, tutto il rito del battesimo non è altro che un passaggio continuo tra vita e morte. L'acqua che nella pancia della mamma è vita, se la ingoi quando sei fuori diventa morte e tu devi essere immerso nell'acqua del battesimo per poter rinascere alla vita. Quindi tutta una serie di aspetti che sono ripresi, anche se non con queste parole, da questi numeri dell'Amoris Laetitia, ci aiutano a capire e ad accompagnarci nei vari momenti della gestazione, perché forse quello che è il verbo tipico di questo tempo di avvento, cioè attesa, nella gravidanza si rende evidente, ma è un'attesa di qualcosa che già c'è. Non è l'attesa di qualcosa che potrebbe arrivare. Nel momento in cui io colgo la mia essere in gravidanza, il mio vivere con profondità questo, rendo già presente qualcosa che già c'è, anche se non è ancora visibile. E questo dice molto del nostro modo di concepire Dio e del nostro modo anche di cercare di viverlo nella nostra vita di tutti i giorni. E poi c'è una cosa molto bella del Papa che vi leggo, è al numero 171, che dice così: ad ogni donna in gravidanza desidero chiedere con affetto, abbi cura della tua gioia, che nulla ti tolga la gioia interiore della maternità. Cioè, questo uscire dell'uomo dal ventre della donna, però invita la donna in questo caso, ma anche il padre, anche se in maniera diversa, perché ha quantomeno, ammettiamolo pure, 9 mesi di ritardo rispetto a quanto la donna già vive, però ti invita a entrare in un'interiorità, a cogliere quel momento come un momento di gioia, sperando poi che tu non debba passare da 22 ore di travaglio in una maternità che forse ti toglierebbe ogni forza e toglierebbe ogni gioia a chiunque da questo punto di vista. Ma riconsiderare, forse anche questo, uno dei fili rossi che l'Amoris Laetitia ci sta donando, riconsiderare tutto ciò che tu vivi, anche nella logica di Dio, soprattutto nella logica di Dio, o quantomeno non come qualcosa che non possa consentirti di entrare in comunicazione più profonda con Dio e di capire maggiormente Dio nel suo mistero, anche la gravidanza, anche le difficoltà che questo comporta. E poi viene introdotto una dei grandi assi che si stanno cercando di recuperare adesso e che forse per certi versi un pelino si è già recuperato, anche se c'è indubbiamente ancora parecchio da fare, la figura del padre. Noi stiamo rischiando di cadere nella retorica, c'è bisogno di un padre e di una madre. Sì, dobbiamo però riconoscere che questi padri sono abbastanza assenti. Sono assenti dal cammino dei bambini, ma sono assenti anche ogni tanto dal cammino della famiglia. Molto meno rispetto a prima. Credo che, forse ho già avuto modo di dirlo, ma non lo so perché poi invecchiando si peggiora, che probabilmente mio padre, che è del 46, non sapeva neanche dove fossero le cose per cambiare i bambini. Non ne aveva neanche la più pallida idea, non era semplicemente di sua competenza. Mio fratello, che è del 79, ha cominciato a mettere pannolini e quello del 94 li sta mettendo regolarmente, passando anche l'aspirapolvere in casa, per dire. Quindi, da questo punto di vista, c'è un cambiamento di mentalità anche culturale. Siamo ancora lontani dalla piena parità, perché se abbiamo ancora un ministero alle pari opportunità, abbiamo ancora bisogno della consigliera alle pari opportunità, vuol dire che non abbiamo ancora raggiunto questa parità. Ma un cammino si sta facendo, forse anche grazie alla riflessione teologica che è stata fatta in questi ultimi anni. Chi lavora o ha avuto a che fare col mondo della scuola sa benissimo che i genitori che Il papà che venivano all'udienza parenti era perché di solito il bambino era orfano di madre, perché altrimenti quella era una delle cose che la madre doveva fare. Le coppie più evolute si erano svegliate dicendo: veniamo tutti e due, metà io e metà te, facciamo a metà tempo. E da questo punto di vista c'è tutto un cambiamento culturale che però ci deve aiutare a entrare sempre di più in una logica dove il padre è necessario, non per dare psicologicamente i limiti al bambino, ma per condividere il cammino con. E ci sono tutta una serie di numeri, a partire dal 172, che vanno proprio in questa linea. Rispettare la dignità di un bambino significa affermare la sua necessità e il diritto naturale ad avere un padre e una madre. Da qui noi facciamo partire tutta una serie di lotte che sono legittime, più che legittime, guardando la morale, ma che sono comunque in un certo senso marginali, o meglio, che non ci aiutano a cogliere l'essenza vera del Vangelo, cioè la paternità e la maternità. Non possiamo no nasconderci che se è stato fatto un gay pride ad Aosta, vuol dire che tutta una serie di cose sono in movimento e tutta una serie di scelte che noi riteniamo giustamente sbagliate, però non possiamo negare che ci siano da questo punto di vista. Io credo, questa è la mia opinione personale, che il modo migliore che noi abbiamo di contrastare questo non sia di metterci a lottare contro i mulini a vento, continuando ad alzare lo scudo delle cose naturali, ma è piuttosto cercare di cogliere la bellezza dell'amore tra uomo e donna che dà origine all'essere padre, all'essere madre, per proporre dei begli esempi, per proporre qualcosa che aiuti a prendere e a mettere mano a quello che è. Infatti continua dicendo: padre e madre sono cooperatori dell'amore di Dio creatore e quasi suoi interpreti. Io questo quasi suoi interpreti l'ho trovato bellissimo, perché non sono solo cooperatori dell'amore di Dio, perché quando tu dici io sono cooperatore di qualcosa, però senti, la cosa andrebbe avanti anche senza di me. Mentre invece se sei interprete, un po' nella logica del teatro da questo punto di vista, tu non sei semplicemente uno che è lì e non può essere da nessun'altra parte, ma è lì perché vuole esserci e vuole metterci del suo, non semplicemente vuole dire qualcosa. Noi siamo i genitori, padre e madre, non sono solo cooperatori dell'amore di Dio, ma quasi suoi interpreti. Mostrano ai loro figli il volto materno e il volto paterno del Signore. Questo era già stato sdoganato da Giovanni Paolo I e molto in fretta dimenticato per la verità. Ma volto paterno e volto materno di Dio è tipico un po' nella logica di quel dipinto di Rembrandt dove il padre che accoglie il figlio ha chiaramente un braccio da uomo e un braccio da donna. Come sempre, noi adesso forse stiamo abbandonando, ringraziando il cielo, determinati stereotipi. Ve ne dico uno su tutti. L'uomo vero non deve piangere mai. Chi l'ha detto? Gesù piange nel Vangelo e quindi chi l'ha detto che l'uomo vero non deve piangere mai? O che la donna non sappia cambiare le gomme della macchina, che sono tutte stupidaggini che noi ormai abbiamo o stiamo lentamente sdoganando, senza però perdere l'aspetto che in ognuno di noi c'è una parte maschile e una parte femminile che dialogando in maniera profonda debbano dare un buon assetto alla persona che siamo invitati a far crescere. E guardate che anche qui chi lavora nell'ambito della scuola si sta accorgendo sempre di più di un sistema molto delegante da parte dei genitori. Non sappiamo più cosa farne di questo, fatene voi. E no, è abbastanza difficile da questo punto di vista riuscire a farne qualcosa. Mai come in quest'ultimo periodo sono aumentate le difficoltà a tenere un assetto certo nelle cose. Succede più di una volta che si chieda alla scuola o anche o altri organi di sostituirsi ai genitori nel fare le cose. Questo non è possibile, non è neanche corretto da questo punto di vista. Continuando, non viene però nascosto che il problema dei nostri giorni non sembra essere più tanto la presenza invadente dei padri, quanto piuttosto la loro assenza e la loro latitanza. Questo fa sorridere anche un po' quando da varie altre parti, in maniera un po' anche retorica, viene parlato di patriarcato, il patriarcato. Indubbiamente determinate cose del patriarcato esistono, ma se ci guardiamo un attimo attorno, oggi come oggi, ci accorgiamo che in realtà la figura del padre tante volte è sparita completamente anche Date anche solo un'occhiata perché le pubblicità sono lo specchio ogni tanto della società in cui siamo. Ci sono molti nonni nelle pubblicità, non ci sono tantissimi padri, ci sono delle madri, ma non ci sono sempre dei padri. E quando ci sono, non hanno sempre un ruolo primario o comunque non hanno sempre un ruolo centrale. Allora, da questo punto di vista, recuperare la dimensione del padre. Dio pone il padre nella famiglia perché, con le preziose caratteristiche della sua mascolinità, si avvicina alla moglie per condividere tutto, gioie e dolori, perché si avvicina ai figli nella loro crescita. Quindi i padri siano realmente tali e ognuno faccia il suo. E questo funziona anche per il clericalismo che c'è latente, perché una buona dose ce la mettiamo noi preti, niente da dire. Ma c'è anche un clericalismo dei laici che se ognuno fa il suo e cerca di farlo al meglio possibile, probabilmente tutti facciamo meglio e tutti riusciamo a vivere meglio. Stiamo già avanzando decisamente all'interno, come vedete, di questo capitolo. E poi arriviamo a quello che è un po' uno stimolo nuovo, quantomeno uno stimolo che rirende nuove determinate cose, partendo da una considerazione. Al 178 la prima riga dice: molte coppie di sposi non possono avere figli. E questa è una grande sofferenza. Credo che ognuno di noi ne conosca persone che avrebbero il gran conosciamo, ahimè, persone che hanno il dono del ricevere vite e che le buttano via come se niente fosse. Così come, ahimè, conosciamo anche persone che vorrebbero con grandissima gioia diventare culla di vita e invece non riescono. Allora ecco che prima di tutto non bisogna, e questo è un consiglio che viene dato anche da queste pagine della Moris Letizia, non bisogna sottovalutare questa sofferenza. Non bisogna dire ma vedrai, non, no. Sono sofferenze grandi perché vanno a toccare quella che è uno dei gangli vitali della coppia, cioè quella di non chiudersi su se stessa. Il mettere al mondo un figlio è il più bel gesto di accoglienza, ma anche di altruismo che si possa vivere. D'altra parte, però, dice anche: sappiamo che il matrimonio non è stato istituito solamente per la procreazione, e perciò, anche se la prole, molto spesso, tanto vivamente desiderata, non c'è, il matrimonio perdura come comunità e comunione di tutta la vita e conserva il suo valore di indissolubilità. E poi viene introdotta l'adozione. L'adozione è una via per realizzare la maternità e la paternità in un modo molto generoso e desidero incoraggiare quanti non possono avere figli ad allargare e aprire il loro amore coniugale per accogliere coloro che sono privi di un adeguato contesto familiare. Certo, non è la stessa cosa, e su questo è abbastanza evidente, ce ne accorgiamo tutti. Ma così come ci accorgiamo anche che a volte le persone che sono state adottate, pur continuando a portarsi dentro determinate sofferenze legate al primo dei rifiuti, hanno tante volte però trovato un luogo dove trovare veramente il proprio spazio, dove riuscire a porre le basi profonde di una vita diversa. E quindi anche quelle ricerche sociologiche che ogni tanto c'erano in passato sulle persone adottate tirano fuori determinati problemi, continuano a essere parzialmente vere, ma non sono poi vere del tutto. Noi per fortuna possiamo essere molto diversi da quello che ci aspettiamo. Ma dietro questo aspetto di adozione, questa apertura a una vita che non venga direttamente dal grembo stesso della famiglia, c'è anche un'apertura nei confronti degli altri, in quella che è la famiglia allargata, no? Noi adesso quando parliamo di famiglia allargata, ogni tanto parliamo di famiglia in cui due persone che vengono da due relazioni diverse si portano dietro i propri figli, quando va bene sono solo due, qualche volta c'è anche tre, quattro figli che vengono da tre genitori diversi. Noi parliamo così di famiglia allargata, tanto che adesso è normale amministrazione che i genitori con figli adolescenti fatichino a dire no, ad esempio, ai figli di far venire a dormire a casa fidanzate e fidanzatini vari, perché la famiglia è talmente allargata, siamo tutti una grande famiglia, funziona tutto talmente bene e avanti così. L'Amoris Laetitia in questo caso, senza dimenticarsi che c'è anche quel concetto di famiglia allargata che sarà poi recuperata in altri momenti, parla però di una famiglia che deve allargarsi un attimo, deve allargare i propri confini e deve far diventare questi confini i confini un po' del mondo in un certo senso, avere un cuore grande, potremmo dire, tenendo conto che all'interno di una famiglia ci sono anche tutti coloro che ruotano normalmente intorno a una famiglia, quindi gli zii, i nonni, tutte le persone che hanno a che fare con la famiglia e che forse proprio in questo periodo di Natale noi ci ritroveremo intorno al tavolo di qualche nostro salotto, di qualche nostra cucina, per condividere insieme diversi momenti legati al Natale. Allora forse diventa utile per noi che oggi siamo qui a riflettere un attimo su queste parole che ci sono state donate, riflettere sul fatto che di per sé, in alcuni momenti della nostra vita, noi questi passi dell'amoris laetitia lo stiamo già vivendo, nel momento in cui non ci chiudiamo su noi stessi, nel momento in cui cerchiamo di essere aperti all'altro e all'accoglienza dell'altro. Io ai miei parrocchiani ormai sono anche un po' stanchi di sentirselo dire, ma beh, no, questi no, perché abbiamo appena iniziato, ma gli altri un pochino di più. Ricordavo in occasione delle feste che è sempre più importante chi c'è intorno al tavolo di quello che c'è sul tavolo. Siamo a dieta tutto l'anno, a meno che questi 10 giorni che vanno da Natale a Capodanno, cioè voglio dire, sospendiamo la dieta direttamente, la riprendiamo a gennaio e non muore nessuno, ma è sempre meglio un antipasto o due in meno, ma del tempo di qualità in cui le persone che sono intorno a quel tavolo si sentono importanti. Il concetto di famiglia allargata, per l'amor di Letizia, in queste pagine è un pochino questo, anche se ve l'ho fatta in maniera molto più semplice, perché è l'invito proprio a non chiudersi su se stessi ed è l'invito a rimanere costantemente aperti. E questo va ad allargarsi anche a quelli che non sono appartenenti direttamente alle nostre famiglie. Se noi cominciassimo a concepire le nostre parrocchie, le nostre comunità cristiane in cui viviamo come una famiglia, dove non sono una serie di famiglie una accanto all'altra, ma una grande famiglia in cui ognuno in maniera diversa è protagonista, forse quello che viene consigliato al numero 183, sanare le ferite degli abbandonati, instaurare la cultura dell'incontro, lottare per la giustizia, diventerebbe cose materiali, diventerebbe normalità, diventerebbe ciò che siamo chiamati ad essere nella vita di tutti i giorni. Allora ecco, la vita nella famiglia in senso ampio. Forse potrebbe essere interessante, sto finendo di leggerle, no, ho cominciato a leggere quella serie di catechesi che il Papa aveva fatto in Piazza San Pietro il mercoledì proprio sui vari aspetti della famiglia: essere figli, essere genitori, essere marito, essere moglie, che un po' riprende anche negli ultimi numeri di questo nostro testo, dove vengono introdotti vari personaggi. 187 dice: il piccolo nucleo familiare non dovrebbe isolarsi dalla famiglia allargata, dove ci sono i genitori, gli zii, i cugini e anche i vicini. In tale famiglia larga ci possono essere alcuni che hanno bisogno di aiuto o almeno di compagnia e di gesti di affetto, possono esserci grandi sofferenze che hanno bisogno di un conforto. L'individualismo di questi tempi a volte conduce a rinchiudersi nella sicurezza del proprio piccolo nido e percepire gli altri come un pericolo molesto. E banalmente, se una delle cose che si vendono ancora di più oggi come oggi è tutto ciò che è legato alla sicurezza, il che indubbiamente c'è un bisogno di sicurezza. Non è che ci stanno aiutando da questo punto di vista dicendo che Aosta è scesa di 10 punti nella percezione è tutta una questione di percentuali. Voi capite, in questo viene fuori un po' il cappellano della polizia, portate pazienza, ma un omicidio in Valle d'Aosta fa schizzare in alto la cosa. Un omicidio a Torino, ahimè, non alza di due virgole determinate cose. C'è però una percezione, in un certo senso, che ogni tanto diventa anche scusa, del dover proteggere, e questo ci fa rinchiudere dentro il nostro orizzonte, mentre il Papa, attraverso l'amoris laetitia, ci invita a rimanere aperti, aperti a essere figli, per esempio, aperti all'accogliere gli anziani. Non possiamo non riconoscere che gli anziani, se prima erano una dei pilastri che costantemente erano presenti all'interno delle nostre case, adesso, ahimè, ogni tanto non è più così. Gli anziani vengono messi in determinate strutture, vengono messi anche lontano dalla nostra vista per non aiutarci. E viene detta una cosa molto, molto, molto bella, secondo me molto vera, che vale per gli anziani, ma non solo, vale anche forse per varie altre situazioni della nostra vita. Non si può educare senza memoria. Non si può educare senza memoria. Credo che, per esempio, il ruolo principale degli anziani sia l'aiutarci ad avere memoria, non solo per non fare gli errori che sono già stati fatti, ma per ricordarci forse anche come venirne fuori, perché ahimè credo che qualcosa torni a ripetersi, anche se perché non abbiamo capito bene la lezione iniziale, probabilmente, determinate cose che la storia ci voleva donare. E allora ecco che anche gli anziani sono parte di questo cammino. Recuperare i legami di fraternità, di fratellanza. Fraternità è una parola che viene usata molto in questo periodo e ogni volta che una parola viene usata molto, funziona anche per sinodalità, è perché è vissuta poco qualche volta. Nel senso che se noi dobbiamo parlare molto di amore, è perché ho bisogno di dire che c'è. Nel momento in cui l'amore si vede, non c'è bisogno di parlarne, non c'è bisogno di metterlo in gioco. Recuperare la nostra dimensione di essere fratelli. Possiamo riconoscere, questo è un detto molto vero, però, che i veri fratelli li vedi solo al momento della divisione dei beni dei genitori. Se va tutto bene dopo, erano fratelli anche prima. Se va male dopo, è perché forse non erano neanche tanto fratelli prima. C'è una verità in questo, eh? Recuperare la dimensione di essere fratelli, cioè recuperare la dimensione di entrare in una logica dove io non basto a me stesso, che è una logica molto corrodente all'interno del nostro tempo. E termino facendo un passettino indietro, se ritrovo la pagina, che è questa. Al 184 viene data, secondo me, una bellissima sottolineatura che aiuta a capire forse una parte dell'Amoris Laetitia e sicuramente una parte di questo capitolo. Viene detto: con la testimonianza e anche con la parola, le famiglie parlano di Gesù agli altri. Trasmettono la fede, risvegliano il desiderio di Dio e mostrano la bellezza del Vangelo e dello stile di vita che ci propone. Così i coniugi cristiani dipingono il grigio dello spazio pubblico, riempiendolo con i colori della fraternità, della sensibilità sociale, della difesa delle persone fragili, della fede luminosa, della speranza attiva. La loro fecondità si allarga e si traduce in mille modi di rendere presente l'amore di Dio nella società. Ecco, credo che questo sia molto bello. Sia molto bello perché dice un po' che cos'è la fecondità, che cos'è la genitalità, scusate, la generatività. Non è semplicemente dare vita. È entrare in una logica dove io devo trovare i mille modi di rendere presente l'amore di Dio nella società. Qualcuno di noi lo ha conosciuto anche perché ci ha tenuto un ritiro non tantissimo tempo fa, Don Bernardino Giordano. Don Bernardino Giordano è stato appena eletto vescovo di Grosseto e di altre tre diocesine piccole in quella zona. E ha sottolineato varie cose di questo genere nel suo discorso di saluto e di ringraziamento, perché adesso è vicario generale della prelatura di Loreto. E diceva appunto che è arrivato da una squadra, non è arrivato a fare quello che ha fatto da solo. E credo che questo sia il più bel modo di essere pastori. Non è fare tutto da sé. È vero, eh? Voi lo vivete in casa, in quel piccolo consiglio pastorale che è la riunione di famiglia, dove tante volte vi dite se facessi da solo farei in maniera molto più veloce. Verissimo, noi lo viviamo nei consigli pastorali leggermente più allargati, ma è altrettanto vero che la logica con cui noi siamo invitati a dare vita non è mai quella della solitudine, è sempre quella dell'incontro, è sempre quella della fecondità che non è semplicemente dare vita materialmente, ma è dare vita sempre. C'è una fecondità anche tra gli anziani, per esempio. Io devo cercare di far sì che ogni mia giornata sia l'occasione di darti vita o di renderti vita. Questo è un progetto di vita, in un certo senso. È un modo di vivere la propria vita. È la testimonianza vera che è chiesta, secondo me, agli sposi e che viene sottolineata anche da questo numero della Mors Letizia, cioè il prendere coscienza che con qualsiasi cosa noi siamo chiamati a trasmettere Gesù. Vi dicevo che Don Bernardino ha detto per cosa siamo stati pensati come preti, come vescovi, come sposi, per far incontrare le persone con Gesù. Questo è lo scopo della nostra vita. Non è saperne qualcosa più degli altri per poterli intortare, perché poi rischiamo di andare a dire i luoghi comuni del nostro essere chiesa, ma non la verità profonda del nostro essere uomini e donne di fede. Uomini e donne di fede tante volte lo si dice in silenzio, non lo si dice nei talk show o in altri luoghi, lo diciamo nella profondità della nostra vita, nella testimonianza, nel risvegliare il desiderio di Dio e mostrare la bellezza del Vangelo e dello stile di vita che ci propone. Questo lo si potrebbe leggere tranquillamente anche in un seminario. Perché non è una cosa che un prete deve fare in maniera diversa, deve farlo in maniera diversa nelle modalità, non nel senso più profondo che questo è invitato a vivere. La loro fecondità si allarga e si traduce in mille modi di rendere presente l'amore di Dio nella società. Ecco, in mille modi è la sfida che ci viene lasciata per chiederci che cosa siamo chiamati a fare adesso. Ho appena finito di leggere, questa volta sì, questo l'ho finito, un libro di Enzo Bianchi, Dove va la Chiesa? La domanda era interessante. E Enzo Bianchi dice una cosa molto vera e me ne sto accorgendo sempre di più. La Chiesa deve andare da dove è sempre tornata e la Chiesa dove dovrebbe sempre tornare? Al Vangelo. Al Vangelo. È lì che siamo invitati a tornare, a ritrovare la centralità dell'annuncio gioioso del Vangelo, perché poi, in questo è una sana lavata di capa ai preti, questo libro, in una parte, sulle omelie, per esempio. Se le omelie non sono buona novella, non sono, perché il Vangelo è buona novella. Il Vangelo è testimonianza. A noi spetta chiederci, no? Perché questi incontri sono sì per capirne qualcosa di più della Mors Letizia, e sono cosciente che oggi non ne avrete capito di più, ma spero almeno di avervi dato alcune piccole dritte per leggere con un po' di gusto questa trentina di numeri se non l'avete ancora fatto. Ma servono per tornare al Vangelo, servono per aiutarci a renderci conto che abbiamo da scoprire uno, magari uno o due, non tanti di più, dei mille modi di rendere presente l'amore di Dio nella società, senza, perché è questo che è il proprio della vocazione sponsale, senza andare a inventarsi cose nuove, ma vivendo in profondità quello che è già la tua vita, vivendo in profondità quello che già hai scelto attraverso il sacramento, attraverso il cammino che stai facendo accanto a una persona. E quello che avevo voglia di dirvi ve l'ho un po' detto.